Ora passiamo al primo comandamento. Ecco, prima di tutto, ecco, poi dobbiamo anche premettere che ognuno dei comandamenti che tratteremo comprende due parti distinte. La parte positiva, quello che ci viene comandato, il bene che dobbiamo fare, e poi la parte negativa, quello che ci viene proibito, il male che dobbiamo fuggire. Ecco, il primo comandamento dice: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me. Questo è anche un testo che troviamo appunto nell'Esodo, capitolo 20, versetti 2-17, nel Deuteronomio, capitolo 5, 21. Ecco, le prime quattro parole: io sono il Signore tuo Dio. Ecco, Dio le ha poste proprio per ricordarci che egli ha tutti i diritti di imporci la sua legge e noi abbiamo tutti il dovere di eseguirli. È come quando un capo dello Stato, di un governo o di un esercito pubblica le sue ordinanze mettendo davanti ai suoi diritti i titoli che giustificano la sua autorità. Io sono il Signore, tuo Dio. Quindi in questo noi riconosciamo Dio come il nostro Signore e in questo poi possiamo dire, possiamo riconoscere il Signore proprio praticando le virtù teologali. Ecco, sarebbero appunto la fede, la speranza e la carità. Perché appunto noi con la fede riconosciamo Dio come il nostro Signore, che è eterno, immutabile, sempre uguale a se stesso. Quindi affermiamo con ciò anche la sua infinita veracità. Quindi ne segue l'obbligo di accogliere le sue parole e di aderire ai suoi comandi con pieno riconoscimento della sua autorità. Quindi se poi riconosciamo Dio come il Signore, quindi ecco la fede, che cosa abbiamo anche fiducia in Lui, no? Riconosciamo la sua onnipotenza, la sua bontà e i benefici, quindi abbiamo fiducia e speranza in Dio, no? E quindi ecco la virtù della speranza. E poi se egli è infinita bontà e infinito amore, ecco che c'è questo amore verso di lui. Appunto ricambiamo l'amore verso Dio, proprio perché lui è sommamente amabile. E amiamo il prossimo per amore di Dio. Quindi ecco le tre virtù della fede, speranza e carità, ecco, ci aiutano a osservare questo comandamento. Veramente poi dobbiamo evitare i peccati che si oppongono a queste tre virtù, sia della fede, della speranza e della carità. E quindi in che modo? Ecco, per quanto riguarda la fede, ecco, dobbiamo naturalmente evitare il dubbio volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia e lo scisma. Ecco, poi qui il catechismo naturalmente lo spiega che cos'è che il dubbio volontario quando circa la fede trascura, rifiuta di ritenere per vero ciò che Dio ha rivelato e la Chiesa ci propone a credere. Il dubbio involontario indica l'esitazione a credere la difficoltà nel superare le obiezioni legate alla fede, oppure anche l'ansia causata dalla sua oscurità. Se viene deliberatamente coltivato, il dubbio può condurre all'accecamento dello spirito. Poi abbiamo l'incredulità, quando non ci si cura della verità rivelata, o il rifiuto volontario di dare ad essa il proprio assenso. Poi l'eresia, stiamo facendo il corso mariologico, ecco, della Madonna che sconfigge le eresie. Abbiamo già detto nel corso che appunto l'eresia è l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, col dubbio ostinato. Poi l'apostasia, invece, è proprio il ripudio totale della fede cristiana. E lo scisma è il rifiuto, diciamo, dell'autorità del Sommo Pontefice e della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetta. Quindi non si riconosce il Papa come il capo della Chiesa e legittimo successore di San Pietro. Poi, per quanto riguarda i peccati contro la speranza, sono i peccati appunto di disperazione o la presunzione nella salvezza. La disperazione è quando l'uomo cessa di sperare da Dio la propria salvezza personale e aiuti per conseguirla o il perdono dei peccati. Oppure addirittura la presunzione di salvarsi senza alcun merito o senza l'aiuto di Dio. E poi abbiamo i peccati contro la carità, contro l'amore di Dio e l'indifferenza, quando incurante della carità divina, non si cura appunto della carità divina o si rifiuta di prenderla in considerazione. Ne misconosce l'iniziativa e ne nega la forza. Quindi quando dice, beh, non mi interessa quello che il Signore fa per me. È brutto, no? Quindi così anche l'ingratitudine, ecco, un altro peccato molto brutto contro questo primo comandamento, quando si tralascia o si rifiuta di riconoscere la carità divina e di ricambiare a Dio amore per amore. Ecco, noi l'avvertiamo anche noi, no? Quando noi facciamo un'opera buona a qualcuno, non ti dice neanche grazie, uno ci rimane male. Ma quando più Dio, che è somma bontà, ci benefica ogni momento, e quando più dovremmo ringraziarlo ogni giorno. Per questo anche la Santa Messa, no? Quindi chiamata anche Eucaristia, ringraziamento. Già questo dovrebbe portare le persone a riempire la Chiesa, no? Per ringraziare il Signore per tutti i benefici, no? Poi ancora, contro l'amore di Dio, l'accidia, sarebbe appunto la pigrizia spirituale, che giunge a rifiutare la gioia che viene da Dio e a provare repulsione per il bene divino. E quindi viene come un'apatia anche nell'operare il bene. E poi addirittura si potrebbe anche inveire contro Dio, no? L'odio verso Dio, questo è un peccato proprio gravissimo. Questo nasce dall'orgoglio, dalla superbia. Poi continuando appunto ad analizzare le parole del primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, non ecco, poi abbiamo, non avrai altri dei di fronte a me. Quindi non avrai altro Dio di fronte a me. Ovviamente qui appunto si crede in un solo Dio, come poi noi ben sappiamo dalla rivelazione, appunto, che Dio uno in tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e quindi ci vieta di onorare altri dei, altre divinità. Ma qui naturalmente, oltre a riguardare le divinità nel senso proprio, come so come facevano appunto il popolo romano, no? Quindi e altri popoli, ma qui si può dire anche quando si scambia per assoluto la creatura per il creatore, cioè alla fine non so, anche può essere un idolo, un altro dio, una persona famosa, oppure le ricchezze, no? Potrebbero essere gli idoli, i piaceri, eccetera. E quindi poi naturalmente anche per i popoli antichi si era più soggetti, ecco, proprio a rivolgersi a più divinità. Però nell'era attuale, più che a divinità, ecco, dobbiamo, il Signore ci richiama a non assolutizzare appunto determinate creature o beni come assoluti. Quindi le parole "non avrai altro Dio fuori di me o altri dei di fronte a me" ci proibisce appunto il politeismo e l'idolatria. Quindi l'idolatria che poi, quindi il politeismo, appunto l'adorazione di più dei, o l'idolatria che divinizza una creatura, il potere, il denaro e addirittura anche il demonio. Ci sono alcuni che purtroppo si dedicano a queste forme qui. Poi la superstizione, che è una deviazione del sentimento religioso e della pratica che si impone. E tra queste superstizioni possiamo avere la divinazione, la magia, la stregoneria e lo spiritismo. Ecco, con la superstizione, ecco, possiamo avere, non so, quando una persona pensa, cioè attribuisce un'importanza particolare a una determinata cosa o anche un determinato modo di fare che decreterebbero, diciamo, il successo o l'insuccesso personale. Ecco, per esempio, ci sta uno che cammina per strada in macchina, vede un gatto nero, cioè questo gatto mi porta sfortuna, se mi attraversa la strada mi appunto andrà male. Quindi se vedo questo gatto che mi attraversa la strada, ecco, naturalmente portando sfortuna non posso proseguire, se no mi succederà qualcosa. Questo è capitato e capita purtroppo, oppure non so, passare sotto le scale, non mi, oppure fare determinati giri, eccetera, oppure portare degli amuleti, no? Se questi mi portano fortuna. Quindi questa è superstizione, e quindi la mente va contro il primo comandamento, perché si attribuiscono a determinate cose o pratiche un certo valore effetto, che naturalmente non si riferisce poi invece a ciò che dovrebbe essere la realtà, e poi soprattutto la fiducia in Dio. Questi purtroppo, peccati di superstizione, uno dei più diffusi, anche tra i cristiani si può dire. Basta andare un po' a Napoli, non so se... naturalmente bisogna richiamare alla... che non bisogna essere superstiziosi, ecco. La divinazione e la magia, ecco, la divinazione invece di ricorrere a Dio appunto nella preghiera, oppure rivolgersi a persone sante, insomma, ai sacerdoti eccetera, si ricorre invece a persone che invece non ricorrono a Dio, ma purtroppo ricorrono a Satana o ai demoni, evocano i morti, insomma, poi fanno, pensano anche di svelare l'avvenire, no? Qualcuno che sapeva come andrà a finire, so, la mia situazione sentimentale, oppure questo nuovo anno, eccetera. E, appunto, andando da queste persone per chiedere, appunto, lumi. Naturalmente qui si va appunto nella divinazione, e naturalmente è molto, anche molto pericoloso, perché... quando si ricorre a queste persone, ecco, ci sta di mezzo appunto il demonio. E anche dobbiamo dire che poi sia queste persone sia il demonio stesso circa il futuro, ecco, non possono rivelarlo, perché appunto il futuro sta nelle mani di Dio, no? È solo Dio che te lo può rivelare, o lo rivela per mezzo di persone sante, appunto i profeti, no? E il demone potrebbe fare delle congiunture, nel senso potrebbe, vedendo le cause, non so, un determinato avvenimento, potrebbe dire appunto che potrebbe capitare qualcosa, però non ti può dire che capiterà un determinato avvenimento nel futuro, la profezia non la può fare, no? E quindi rivolgersi a questi, a queste persone, ovviamente non serve, ti metti solo nel pericolo, ecco, di incorrere poi appunto nello spiritismo o appunto in questi demoni, ecco. Quindi in questo comandamento ovviamente ci richiama anche ad evitare la consultazione degli oroscopi, anche questo, ecco, perché uno pensa solo alla costellazione, potrebbe influire sugli eventi, ovviamente questo sono tutte sciocchezze, ecco, l'astrologia, eccetera. Quindi questa è la divinazione, quindi si consulta per avere risposte circa casi personali o per quanto riguarda delle sorti future. Poi questo comandamento quindi vieta anche la magia e la stregoneria, con le quali si pretende di sottomettere le potenze occulte per porle al proprio servizio e ottenere un potere soprannaturale sul prossimo. Anche certo, quella persona la posso vedere, ma gli faccio fare del male, no? Le cosiddette fatture. Oppure anche si va anche per fare, si va per chiedere, non so, la salute, no? Quindi per curare la salute. Questi naturalmente sono, non si può fare, sono peccati gravemente contrari alla virtù della religione, quindi questo primo comandamento. Perché appunto c'è l'intenzione, ecco, soprattutto quando c'è l'intenzione cattiva di fare il male verso qualche persona, e poi quando si vuole ricorrere poi all'intervento del demonio. Per me dobbiamo dire, perché certe volte sono tante persone che hanno paura appunto di queste fatture, eccetera, che dobbiamo veramente stare sempre tranquilli, che in grazia di Dio, ecco, potrebbero fare qualsiasi cosa. Ecco, non bisogna temere, appunto, che in grazia di Dio, anche se qualche persona ti augura o ti fa fare tramite persone, ti augura il male. L'importante, appunto, è stare in grazia di Dio. Però il peccato sta, appunto, in coloro che vanno da questi maghi, da questi stregoni, che desiderano il male del prossimo. E poi c'è anche lo spiritismo, anche questo è condannato nel primo comandamento, perché implica pratiche divinatorie o magiche. Eppure la Chiesa mette in guardia i fedeli da essi. Perché appunto in questo spiritismo poi, anche qui c'è il demonio che vi si entra, no? Anche per scherzo neanche bisogna partecipare appunto alle sedute spiritiche. Poi l'irreligione, ecco, che si esprime nel tentare Dio con parole o atti, quindi abbiamo i sacrilegi, quando si profanano appunto persone o cose, soprattutto l'Eucaristia, la simonia, quando si acquista o vendono realtà spirituali, ecco, abbiamo visto anche l'altra volta Simon Mago, che voleva acquistare il potere spirituale che vedeva negli apostoli, e quindi abbiamo il primo peccato, no? Di simonia proprio da questo uomo, Simon Mago, che troviamo appunto negli Atti degli Apostoli. È impossibile appropriarsi i beni spirituali e comportarsi nei loro confronti come un possessore, un padrone, al momento che la loro sorgente è Dio. Dio li dà gratuitamente, quindi non è che dobbiamo acquistarli o venderli. Poi abbiamo l'altro peccato contro il primo comandamento, l'ateismo, come ho detto prima, che respinge l'esistenza di Dio, fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana. Questo ateismo che purtroppo abbiamo avuto anche in alcuni paesi proprio come forma anche dello Stato, no? Quindi paesi per esempio comunisti, che si ritenevano atei. Grazie a Dio, ecco, molti paesi sono caduti, no? Quindi, in particolare la Russia e molti paesi dell'Europa orientale, ecco, è ritornata appunto la fede anche per quando riguarda l'aspetto del governo. E poi l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e quindi che comprende l'indifferentismo e l'ateismo pratico. Quindi in certi casi l'agnostico si rifiuta di negare Dio, ammette invece l'esistenza di un essere trascendente che non potrebbe rivelarsi e di cui nessuno sarebbe in grado di dire niente. In altri casi l'agnostico non si pronuncia sull'esistenza di Dio dichiarandolo che è impossibile provarla, così come è impossibile ammetterla o negarla. L'agnosticismo può talvolta racchiudere una certa ricerca di Dio, ma può anche costituire un indifferentismo, una fuga davanti al problema ultimo dell'esistenza e un torpore della coscienza morale. Qui possiamo dire che troppo spesso l'agnosticismo equivale ad un ateismo pratico. E poi il primo comandamento, siamo quasi alla fine, ecco, ci richiama poi a rendere il debito culto a Dio, no? Quindi la fede in Dio ci porta poi a rendere questo culto a Dio. Adori il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi culto. scriviamo in Matteo 4,10. Proprio perché Lui è il nostro creatore, il nostro Signore, il nostro padrone. Quindi questo culto che premente si traduce in pratica, ecco, nell'adorazione, nella preghiera, nei sacrifici. E abbiamo il culto che investe l'uomo sia nel corpo che nell'anima, cioè di tutto l'essere, no? Sia i sentimenti dell'anima, sia quelli del corpo. Quindi abbiamo un culto interno e un culto esterno. L'uno non esclude l'altro, ma si perfeziona a vicenda. Nessuno può dire, vabbè, ma faccio il culto solo interno e quello esterno no, come dicono alcuni, oppure viceversa, faccio solo l'esterno e l'altro no. Mentre, ecco, se si fa così, ecco, se si fa solo l'interno e l'esterno no, ecco, si può degenerare nello spiritualismo. Così anche se si accentua solo la parte esterna, si può cadere nel formalismo, nel legalismo ipocrita, non so, come i farisei, no? Che pensavano di essere giusti solo facendo determinati atti di culto, mentre il loro cuore era lontano da Dio. Mentre appunto noi siamo formati corpo e anima, quindi il culto verso Dio deve essere appunto un culto unitario, interno ed esterno. Per quanto riguarda il culto interno, quindi per quanto riguarda l'anima, possiamo dire è in pratica l'esecuzione delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, insieme a tutti gli altri sentimenti che procedono dal nostro animo, che vedono appunto in Dio la suprema grandezza e noi il nostro nulla. Quindi tutto, ecco, si riferisce all'onore e alla gloria di Dio. Mentre il culto esterno, quello che facciamo con il nostro corpo, con i vari atti, i riti, le cerimonie, eccetera, questo è anche molto importante. Tanto che noi, se leggiamo la Sacra Scrittura, vediamo che già nell'Antico Testamento ci sono tanti riti e cerimonie che erano stati ordinati da Dio stesso. Ecco, la liturgia, più che un'opera umana, come diceva anche Papa Benedetto XVI, così anche tanti liturgisti, è opera divina. Cioè non ce la siamo inventati noi, va bene? Così anche la Messa. Ecco, la Messa viene da Dio, no? Perché richiama, ecco, sia parte dell'Antico Testamento, ma poi soprattutto con Gesù, no? È Gesù che poi l'ha istituita. Tutte le cerimonie che riguardano la Santa Messa, e poi è Gesù stesso che poi ha formalizzato, no? Quindi, infatti, secondo la tradizione, ecco, si afferma che soprattutto nei 40 giorni in cui Gesù si trovava sulla terra, prima di ascendere in cielo, diede delle istruzioni di come amministrare i sacramenti, in modo particolare per la celebrazione della Santa Messa. Quindi Gesù non abolì il culto esteriore, ma lo confermò con la parola e con l'esempio. Poi, conforme alla ragione, proprio perché noi siamo formati di corpo ed anima, poi è un bisogno della nostra anima, perché anche per quanto riguarda, ecco, l'anima ha bisogno, diciamo, alle varie astrazioni, ha bisogno anche dei segni, no? Dei segni esterni che lo elevano appunto nell'anima, quindi non può essere disincarnato, ecco. E poi anche un dovere sociale, praticamente è tutto il popolo che poi deve dare questo culto a Dio, è una testimonianza che poi noi diamo agli altri. Poi qualche protestante, forse più di uno, potrebbe obiettare a noi cattolici di essere superstiziosi, anche idolatri. Perché? Prestiamo culto alla Madonna, ai santi, poi anche alle immagini, alle reliquie. Se voi che fate? Siete superstiziosi, idolatri. Ecco, il culto nel primo comandamento: adora il Signore Dio tuo, solo Lui, non vi fate altri dei. Allora, come si risponde? È semplice rispondere a queste proteste dei protestanti, ecco. Dobbiamo dire appunto che si tratta di diversità di culto. Ecco, noi dobbiamo dire che alla Madonna e ai santi non tributiamo lo stesso culto, perché noi a Dio diamo il culto di adorazione, che viene definito in termini tecnico, teologico, latria, proprio perché il Signore, Dio è Signore di tutte le cose. Mentre ai santi noi diamo il culto solo di venerazione, che si chiama dulia, perché appunto i santi sono amici di Dio e intercessori, nostri intercessori. A Maria Santissima, Vergine Maria, diamo un culto specialissimo di venerazione, si chiama iperdulia, proprio perché lei è la madre di Dio. Capite? Noi, quindi c'è questa differenza, no? Quindi non adoriamo i santi, la Madonna, ma li veneriamo. Ecco, dobbiamo rispondere. Quindi è giusto, legittimo, onorare la Vergine, i santi, ma anche un dovere, perché i santi e la Madonna si distinsero per le loro opere e le loro virtù. E poi anche utile, perché loro pregano per noi, intercedono per noi presso il Signore. Poi il Signore appunto li ha resi appunto nostri mediatori. Quindi capite come bisogna rispondere ai protestanti. Quindi noi adoriamo solo Dio. E poi anche l'immagine, qualcuno mi dice, ma voi adorate le immagini, portate le statue in processione, accendete le candele, eccetera. E poi c'è anche, appunto, nel primo comandamento, è la proibizione di fare immagini, no? Non ti farai alcuna immagine scolpita. Mi sembra che poi c'è stato anche, ecco, Benigni che ha fatto un richiamo anche su questo, no? Poi dopo ne tratteremo le domande e risposte. Ovviamente Benigni è un grande comico, però non è un teologo, un catechista, un sacerdote, quindi veramente ha travisato la dottrina cattolica e purtroppo non facendo un buon servizio, ecco, alla religione cattolica. Quindi dovrebbe studiare meglio, ecco, la dottrina cattolica e seguire un po' meglio gli insegnamenti della Chiesa, e che poi appunto troviamo, ecco, nel catechismo, bastava leggere qui, ecco, catechismo, la storia della Sacra Scrittura, nella Sacra Scrittura, anche la tradizione. Praticamente Dio, quando nell'Antico Testamento ingiunge di non fare nessuna rappresentazione di Dio sua, era una cosa giusta, perché allora i popoli, in modo particolare anche il popolo di Israele, erano portati appunto al politeismo, all'idolatria, a scambiare la creatura per il creatore, va bene? Quindi era un modo per mettere in guardia il popolo di Israele a non cadere nell'idolatria. Va bene, non fate nessuna immagine, però non è che escludeva proprio di non farle. Infatti permise, se voi leggete la Sacra Scrittura, di fare alcune immagini. Ricordate quando comandò di fare il serpente di rame, no? Dopo che erano stati, quando stavano nel deserto, no? Dopo che avevano peccato. Oppure fare l'arca dell'alleanza, mettere i cherubini sull'arca dell'alleanza. Però ecco, poi noi dobbiamo dire ancora, soprattutto nel mistero di Gesù, del Dio fatto uomo, quindi del Verbo incarnato, che abbiamo la liceità di fare le immagini e quindi rendere il culto alle immagini. Infatti abbiamo anche un concilio, abbiamo visto anche l'altra volta, come il concilio ecumenico di Nicea nel 787 ha giustificato contro gli iconoclasti, coloro che non ammettevano le immagini, il culto delle icone. Quelle quelle di Gesù, anche quelle della Madonna, degli angeli, dei santi. Perché l'incarnazione del Verbo di Dio ha inaugurato appunto una nuova economia dell'immagine, cioè praticamente la giustificazione di poter fare le immagini è determinata proprio dal fatto dell'incarnazione, perché il Dio invisibile si è fatto uomo, si è fatto immagine. E Gesù è l'immagine di Dio invisibile. Quindi chi con il Nuovo Testamento, con Gesù, c'è proprio questa liceità delle immagini. Anche perché quanto l'immagine che si fa, no? Noi non diciamo che in quell'immagine si trova Gesù, la Madonna, i Santi, cioè in quell'immagine vengono rappresentati appunto Gesù, la Madonna, i Santi. Quindi chi venera l'immagine venera la realtà di chi in essa è riprodotta. L'onore tributato alle sacre immagini è una venerazione rispettosa, non un'adorazione, ecco. Quindi noi veneriamo le immagini, non le adoriamo. Perché l'adorazione, abbiamo detto, conviene solo a Dio. Gli atti di culto non sono rivolti alle immagini considerate in sé stesse, ma in quanto servono a raffigurare il Dio incarnato, oppure le persone, diciamo, che vengono riprodotte, quindi alla Madonna, ai Santi. Così, quando noi vediamo l'immagine, il nostro animo, ecco, si eleva verso il nostro pensiero, il nostro affetto, va verso quella realtà rappresentata. Poi è semplice anche vedere, possiamo dire anche a questi che contestano, questo sono soprattutto anche qua i protestanti, oppure testimoni di Genova, poi gli ebrei, i musulmani, no? Però noi dobbiamo dire, ma scusate, voi quando, se ci avete a casa, ci avete delle foto di qualche caro, voi che fate? Adorate quel caro, quel papà, quella mamma? È un'immagine che vi richiama la persona, e dove l'animo viene elevato e l'affetto viene rivolto verso quelle persone nelle quali c'è l'immagine, no? Non è che voi pensate che in quell'immagine c'è la persona o si adora, no? È solo una rappresentazione della persona. E poi anche penso anche non potrebbero fare tanti problemi, soprattutto in quest'epoca in cui viviamo nell'era dell'immagine. Ecco, vediamo la stampa, la televisione, il cinema, no? Si parla proprio di una diffusione delle immagini. Quindi quando più le immagini sacre devono essere anche diffuse, ecco, per il bene spirituale.